Un buongiorno da Radio Atlanta Milano, eccoci al nostro appuntamento del venerdì dalle 11 alle 11.30 con Amici a Quattro Zampe e in studio abbiamo il dottor Piero Bianchi, veterinario, che risponderà alle domande che sono arrivate quest'oggi, che sono arrivate durante il corso della settimana e che quest'oggi leggeremo. Vi ricordo che anche oggi potete inviare, se volete, un messaggio WhatsApp con la vostra domanda da porre al dottor Piero Bianchi al 373 88 00 855. Ripeto, 373 88 00 855. Do il buongiorno al dottor Piero Bianchi e
buongiorno Mauro, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Abbiamo fatto una pausa la settimana scorsa e oggi sarà l'ultima puntata prima della pausa un po' più lunga, che riguarderà proprio il periodo più propriamente estivo. E pertanto, se avete delle domande, è l'ultima occasione per tanto tempo, perché poi ci risentiremo a settembre. Dopo, semmai Mauro vi ricorderà anche i numeri WhatsApp. Però cominciamo a leggere la prima delle mail che sono arrivate nel frattempo.
Allora, la prima domanda ce la pone Stefano. Dice: buongiorno, a un pastore tedesco di 5 anni che sta perdendo del pelo sulle estremità delle orecchie e sembra anche si stia escoriando. Cosa può essere? Grazie.
Dunque Stefano, la problematica, se ho ben capito, riguarda il margine del padiglione auricolare, che è una sede nella quale molto spesso si attivano delle lesioni che però sono leggermente diverse dalla descrizione che mi viene fatta. Cioè, il problema è sempre ovviamente capirsi nei dettagli, perché una descrizione, diciamo così, fatta da un non addetto ai lavori per via radiofonica potrebbe effettivamente essere rappresentata da un'immagine che nella mia mente è diversa rispetto a quello che è questa vasculopatia più caratteristica dei margini dei padiglioni auricolari. Nel caso specifico ci sono delle piccole lesioni tipo ferite, per intenderci, che tendono a guarire ma che in realtà non guariscono mai, per cui tendono a riaprirsi. Sono delle piccole ulcerette, delle piccole feritine. In questo caso mi si parla più che altro di alopecia, quindi di perdita di pelo associata magari a delle piccole crosticine piuttosto che delle escoriazioni, come le ha definite, se non ricordo male, il nostro ascoltatore. Allora, vanno valutate alcune cose importanti, perché se l'animale ha prurito nella zona potrebbe anche trattarsi di una forma più banale, fra virgolette, di otite. Quindi se il cane si gratta si crea delle lesioni, chiamiamole da autotraumatismo, con le unghie, quindi il pelo cade e si formano delle escoriazioni. Quindi questo ci sta. Il problema che invece volevo, per cui in questo caso, chiudo poi la parentesi, occorre naturalmente una valutazione otoscopica, quindi una visita per andare a vedere all'interno dell'orecchio, capire se nel condotto uditivo esterno ci sono delle lesioni come processi infiammatori, come presenza di materiale patologico, cerume e quant'altro che possano giustificare un prurito, cosa che però dovrebbe già notare il nostro ascoltatore Stefano, perché se il cane si gratta evidentemente avrebbe, credo, segnalato questa cosa. Dalla descrizione, l'impressione, ma magari un'impressione mia, è che non ci sia prurito, quindi non ci sia un'attività specifica del cane che abbia condizionato questo tipo di problema. Nel qual caso, e qui ritorno al discorso iniziale, è possibile che si tratti di una vasculopatia che in genere interessa il margine, il bordo dei padiglioni auricolari, può essere monolaterale o bilaterale, quindi essere presente da una sola parte o su tutte e due, e esistono delle malattie che possono condizionare questo tipo di problema. La prima che mi viene in mente, che è la più comune, è la leishmaniosi, della quale abbiamo parlato, detto qualche cosa la volta scorsa. uno dei sintomi, uno dei segni clinici specifici è proprio questo. Non è detto che compaia sempre e necessariamente, però se il problema è nei termini dei quali ho spiegato precedentemente e se il nostro ascoltatore, non lo sappiamo perché non ce lo dice, vive in una zona a rischio di leishmaniosi, vale comunque la pena che faccia un test specifico, o se magari ha frequentato in passato, pur non vivendo in una zona a rischio, delle aree geografiche nella quale la leishmaniosi è presente. E ripeto, ribadisco, ormai oggigiorno la diffusione è molto ampia, quindi non solo le zone cosiddette di mare, le zone costiere, i litorali, ma anche alcune zone più nell'entroterra, soprattutto le aree pedemontane, in particolare nel Piemonte, in particolare nel Veneto e comunque in quasi tutta l'Italia meridionale. Allora, queste vasculopatie da leishmania possono dare una sintomatologia simile a quella che ci ha descritto Stefano, ma dobbiamo tenere presente anche altri aspetti, perché ci sono delle forme su base autoimmune, quindi significa che il sistema immunitario tende a sintetizzare, a fabbricare, a produrre degli anticorpi diretti, per motivi che non sono ancora ben chiari, contro il proprio organismo. Quindi in una situazione di questo tipo si ha una sorta di patologia che nel caso specifico determina queste alterazioni sui margini dei padiglioni, ma che in altre circostanze può dare delle sintomatologie di altro tipo. Esistono tante malattie su base autoimmune. Una di queste può causare queste forme. Le patologie autoimmuni sono un qualche cosa di molto subdolo, di poco specifico a volte, e spesso non si conosce la causa. Addirittura a volte vengono addotte queste cause autoimmuni quando magari c'è una forma idiopatica, quindi senza una causa nota, per cui va presa in considerazione anche questo aspetto, nel qual caso la si cura in genere con degli immunosoppressori o con del cortisone. Quindi, ricapitolando Stefano, io direi che può valere la pena di far fare una valutazione otoscopica per escludere che ci sia un'otite, quindi con prurito e perdita del pelo e formazione di queste scoriazioni, piuttosto che il test per la leishmaniosi nel caso in cui l'animale viva in una zona a rischio o abbia frequentato in passato un'area geografica a rischio. E infine, se la visita otoscopica dà esito negativo e se il test della leishmania dà comunque esito negativo, prendere in considerazione probabilmente l'ipotesi autoimmune e quindi fare dei trattamenti specifici relativi, senza considerare naturalmente tutte quelle forme di dermatite più o meno aspecifica che possono dare delle presentazioni simili a quella descritta, anche se il fatto che il problema sia bilaterale mi lascia molto perplesso. Bene, spero di non aver fatto più confusione al nostro ascoltatore, ma perlomeno abbiamo sviscerato alcuni aspetti importanti, per cui direi che possiamo a questo punto archiviare questa mail e passare alla prossima.
Allora, la prossima è Jenny, ci fa una domanda, dice: buongiorno dottore, vorrei prendere un gatto, ma anni fa ho scoperto di avere l'allergia ai gatti, però mi hanno detto che esiste una specie di gatti meno allergizzante rispetto ad altre, e chiede appunto se magari ci può dare un consiglio su quale specie adottare. Grazie, Jenny.
Dunque, Jenny, mi sembra un po' questo ragionamento andare per certi versi a tirarsi la zappa sui piedi, perché se c'è un'allergia documentata e si va proprio a prendere l'animale nei confronti del quale si è allergici, i rischi sono importanti. Poi bisogna valutare, perché c'è allergia e allergia. ci sono delle persone che manifestano solamente dei lievi sintomi, ci sono delle persone che possono arrivare anche ad avere un fastidio continuativo lungo l'arco della giornata fino a sviluppare anche dei problemi un pochettino più gravi. Quindi, per intenderci, c'è chi ha magari solamente un leggero pizzicore agli occhi, chi manifesta riniti, congiuntiviti, c'è chi addirittura ha delle crisi asmatiche. Quindi l'allergia cosiddetta al pelo o alla saliva, che poi dipende dai casi, può effettivamente nascondere anche dei problemi importanti. Detto questo, che cosa si può fare nella situazione in cui si sviluppi un problema di questo tipo e non si possa fare a meno della presenza del gatto? Allora, il primo punto riguarda naturalmente l'ipotesi di attenuare al minimo la manifestazione allergica intervenendo sull'animale, o meglio, il 90% delle forme di allergia che si sviluppano nei confronti del gatto è legata all'allergia alla saliva del gatto. Cosa succede? Che il gatto è un animale che si lava molto, si lecca tutto il giorno e molto spesso questa saliva rimane depositata sul corpo e sul pelo nello specifico, per cui seccandosi viene distribuita poi coi peli nell'ambiente. Sappiamo che un minimo di perdita di pelo la si ha sempre lungo tutto il corso dell'anno e quindi andando un po' in giro nell'appartamento viene diffusa e scatena questo tipo di problema. Allora, una prima ipotesi può essere quella di usare dei chiamiamoli detergenti. Sono delle sostanze che vendono anche nei negozi per gli animali, ma si può fare uso anche, come suggeriscono alcuni, semplicemente di acqua distillata, con la quale passare 3-4 volte al giorno il pelo del gatto in modo tale da vicariare l'attività di toelettatura che il gatto fa. Quindi minimizziamo la dispersione della saliva utilizzando delle altre cose. Il secondo punto riguarda la spazzolatura frequente dell'animale, perché più lo si spazzola più gli si toglierà il pelo morto, evitando che si disperda un po' in giro per l'ambiente. Questi sono i due aspetti principali sui quali andare ad agire in maniera più soft. Teniamo presente poi che una persona allergica in genere assume, se l'allergia è più o meno importante, dei farmaci, degli antistaminici o delle altre sostanze che naturalmente vanno a intervenire per minimizzare la sintomatologia. Quindi è importante che la persona in questione continui a assumere questi medicinali per far sì che la sintomatologia non sia troppo grave. Veniamo invece ai due ultimi aspetti, uno dei quali è accennato da Jenny. Pare che ci siano delle razze, più che delle specie, come viene citato dalla nostra ascoltatrice, che siano meno allergizzanti di altre. Una di queste è il gatto siberiano, che è un gatto che, nonostante abbia questo mantello molto fluente, pelo lungo, eccetera, risulti meno allergico, non so dirvi il motivo, rispetto ad altre razze feline. Per cui l'eventuale idea può essere quella di prendere un gatto siberiano, ma se poi il problema si manifesta comunque, ci siamo comunque tirati la zappa sui piedi, come dicevamo in precedenza, quindi è un rischio relativo. Ci sono delle altre razze che sono lo Sphinx e i cosiddetti Rex, il Devon Rex e il Cornish Rex. Perché cito queste razze? Perché lo Sphinx è il cosiddetto gatto nudo, quindi non ha pelo. Non ha pelo e quindi la dispersione in questo caso è meno è azzerata fondamentalmente. È chiaro che il gatto si lava lo stesso, però a quel punto basta non avere un contatto diretto troppo smaccato con l'animale per evitare questo problema del pelo. È l'aspetto dello Sphinx che a volte lascia un pochettino nel dubbio, perché è un gatto completamente privo di pelo, un gatto nudo. Molti lo fanno assomigliare a E.T., quel famoso personaggio di un film di tanti anni fa, perché ha questo aspetto simile, se vogliamo, e i due Rex, il Cornish e il Devon, hanno il pelo molto rado e molto attaccato al corpo, per intenderci, cioè si disperde meno, per cui anche queste due razze possono minimizzare, diciamo così, il rischio di determinare un'allergia. L'ultima ipotesi arriva da uno studio che stanno compiendo, ma chissà quando verrà finito e ultimato, se verrà finito, che si basa sulla somministrazione all'animale di vaccini specifici con i quali si ridurrebbe il rischio di allergia, piuttosto che di farmaci ad azione, diciamo così, terapeutica nei confronti dell'uomo, in questo caso, che però vengono somministrati al gatto e che hanno la possibilità, diciamo così, di ridurre questo rischio o di azzerarlo. Ovviamente è tutto in divenire, è tutto in una fase non ben chiara, però è uno studio che per i posteri potrebbe un domani portare a dei risultati in quest'ambito, perché effettivamente ci sono molte persone che manifestano questo genere di problemi, che magari amano gli animali, e il gatto tra tutti è quello che maggiormente scatena, più del cane, più di altre specie, questo tipo di allergia, però alcuni non vogliono fare a meno del proprio gatto, fermo restando che io conosco anche dei miei colleghi che hanno sviluppato questo tipo di allergia, e diventa chiaramente anche un po' più complicato, magari dovendoci lavorare con gli animali, gestire questo tipo di problema. Però è importante che la nostra Jenny tenga presenti tutti questi aspetti che ho citato, e a seconda del grado della sua allergia, magari può essere il caso, visto che nella sua mail parla di anni fa, può essere il caso che ripeta intanto queste prove, per vedere se nel frattempo ci sono anche delle prove quantitative più che qualitative, quindi che ci dicono quanto l'allergia può impattare, prima di prendere una decisione di questo tipo, che effettivamente potrebbe anche portare a delle conseguenze spiacevoli, non ultima quella di liberarsi poi del gatto che magari è stato appena preso. E io direi che possiamo magari fare una pausa adesso, così mandiamo un po' di musica, ricordiamo i numeri, certo, di telefono, eccetera.
Allora, ci potete inviare un messaggio vocale o scritto su WhatsApp al 373-8800-855, ripeto 373-8800-855, e lo leggeremo in diretta prima della fine dell'appuntamento, e il dottor Piero Bianchi, veterinario, risponderà alla vostra eventuale domanda. Noi facciamo una breve pausa musicale con l'ultima fatica di Luca Carboni, dal titolo La canzone dell'estate. A tra breve.
Da bambino in cortile inseguivo l'estate, poi morivo di sete all'ombra delle case, la palla incastrata tra la scoda e la Ford, i russi e gli americani, o forse i cowboy e gli indiani. E la sera nel letto sudavo sogni leggeri, una vita fantastica, la mia pistola di plastica, e mica lo sapevo che ti avrei incontrato, preso la mira, poi sparato. La canzone dell'estate che mi dice che non ti piace le nostre risate, la canzone dell'estate in un mondo senza pace, le spiagge inquinate, tutti i tuffi dentro di me, ti tuffi dentro di me. Intanto fuori qualcuno voleva cambiare il mondo, tirava la bomba sui nostri anni di biondo. Intanto fuori qualcuno che sei proprio te, gli tra gioia. canzone dell'estate che mi dice che non ti piace le labbra salate. La canzone dell'estate in un mondo senza pace, le vite bruciate, tutti i tuffi dentro di me. Ma che voglia che ho, ma che voglia che hai, ma che voglia di uscire, ma che state è, ma che voglia ho, a me mi fa impazzire. Ma che voglia che ho, ma che voglia che hai, ma che voglia di uscire, ma che bella è, ma che male fa. La canzone dell'estate che mi dice che non ti piace, le rime baciate. La canzone dell'estate in un mondo senza base, le spiagge private, tutti i tuffi dentro di me, ti tuffi dentro di me, mi tuffo dentro di me.
Luca Carboni, che anche quest'anno ha sfornato un brano dedicato all'estate, la canzone dell'estate. Riprendiamo il nostro appuntamento Amici a Quattro Zampe con il dottor Piero Bianchi, veterinario, che risponde alle vostre domande che sono arrivate tramite la nostra mail studio@radioatlanta.it durante il corso della settimana. Questo è l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva e quindi mi accingo a leggere l'ultima domanda che è giunta in studio, ed è Anna che chiede: buongiorno, ho un gattino di circa 4 mesi e da qualche giorno ha un occhietto più chiuso dell'altro, che cosa potrebbe essere successo? Grazie Anna.
Dunque Anna, il problema in se stesso può essere tutto e niente, nel senso che un occhietto un po' più chiuso, bisogna capire se questo occhietto presenta una lacrimazione eccessiva, presenta del materiale magari patologico, un'infiammazione, se sono presenti magari anche altri sintomi correlati, per esempio gli starnuti, per esempio la tosse, perché molto spesso nei gattini giovani ci sono queste forme di tipo virale che possono coinvolgere gli occhi, ma contestualmente spesso coinvolgono anche il naso. Quindi può essere che si tratti di una banale congiuntivite, di un colpo di freddo, magari l'aria condizionata, può essere che si tratti qualcosa di un po' più importante. Sarebbe interessante innanzitutto sapere se il gattino in questione è vaccinato regolarmente, perché ovviamente nei confronti dei virus sono disponibili i vaccini che tengono sotto controllo il problema, quindi è per evitare che l'animale si ammali. Per cui il consiglio è quello di monitorare la situazione, di vedere un pochettino come evolve la cosa, perché può essere che poi venga interessato magari anche il secondo occhio, e quindi capire se il contesto ci fa pensare a una problematica un po' più ampia, per esempio appunto un raffreddore che può poi dare un riflesso secondario sull'occhio, piuttosto che un problema specifico dell'occhio. Non è facile ovviamente capirlo così leggendo queste email, però intanto credo di aver dato qualche indicazione particolare alla nostra ascoltatrice per capire poi come muoversi, perché comunque il consiglio di base in questi casi, se non c'è un fastidio, se non c'è una lacrimazione, se non ci sono altri sintomi evidenti, è quello di tenere monitorata la cosa, e se non passa o peggiora o coinvolge eventualmente anche l'altro occhietto, è il caso di farlo vedere direttamente al veterinario. Per cui chiudiamo anche quest'ultima email, abbiamo ancora qualche minuto, 5-6 minuti prima del termine del nostro appuntamento, di quest'ultima puntata prima della pausa estiva. Io voglio magari darvi qualche indicazione molto veloce per i cani che magari vanno al mare in vacanza e che fanno il bagno. Quest'anno con il coronavirus magari ci sarà un accesso alle spiagge, anche quelle libere per cani, un po' più regolamentato, anche se le spiagge in Italia per cani sono sempre di più. però per chi fa il bagno attenzione al sale dell'acqua. Il sale dell'acqua può comportare diversi problemi. Innanzitutto ci sono dei cani che bevono l'acqua e quindi poi hanno dei problemi di tipo gastrointestinale. Ci sono dei cani che possono, se sono un po' più delicati a livello tegumentario, a livello di cute, possono residuare se non vengono bene risciacquati con acqua dolce dopo aver fatto il bagno, possono residuare delle dermatiti, delle alterazioni, delle forme, diciamo così, dermatologiche che possono anche diventare importanti. Ci sono c'è un altro rischio legato all'ingestione di acqua, che è quello dell'avvelenamento da sale, come si suol dire, che può causare anche dei gravi problemi, per cui cerchiamo di evitare che l'animale beva l'acqua del mare, risciacquiamolo sempre molto bene dopo che ha fatto il bagno, non teniamolo troppo tempo in spiaggia, soprattutto se fa caldo, se non c'è un riparo, perché c'è anche il discorso del colpo di calore di cui avevamo parlato qualche tempo fa, che va tenuto in considerazione, e evitiamo anche che l'animale si immerga, perché andare sott'acqua può comportare dei problemi per gli occhi, per le orecchie e quant'altro. Anche la sabbia delle spiagge, perlomeno le spiagge dove c'è sabbia, può comportare dei problemi agli animali, perché anche la sabbia può venire ingerita, può causare problemi dermatologici, può penetrare negli occhi, nelle orecchie, eccetera, eccetera. Quindi un pochettino di attenzione da questo punto di vista. Per i cani che si recano in zone magari di montagna o di collina a passeggiare, attenzione sempre agli animali pericolosi, quindi tutti i vari tipi di insetti pungitori, ma anche i rospi, anche gli scorpioncini, anche i rettili, tra cui le vipere, per cui bisogna sempre, quando si va a spasso con il proprio cane, evitare che si allontani troppo, che non sparisca nella boscaglia, poi i cani sono curiosi. Sappiamo che molti di questi animali si spaventano se sentono dei rumori, se sentono il passaggio dell'uomo, per cui dovremmo sempre cercare di evitare di lasciare l'animale libero, proprio perché non vada a mettersi nei guai e nei pasticci. Per i gatti che vanno in vacanza bisogna fare un minimo di attenzione alle uscite, perché molti gatti, quando cominciano a capire che il territorio diventa un po' più ampio, che c'è la possibilità di girovagare, di andare a caccia, eccetera, possono anche andare incontro a tutta una serie di problemi legati magari agli smarrimenti, piuttosto che anche loro agli animali selvatici di altro tipo, animaletti pericolosi piuttosto che animali selvatici con cui vanno a litigare. È importante che questi gatti abbiano sempre un riconoscimento. Sappiamo che da quest'anno, perlomeno in Lombardia, è obbligatoria l'identificazione col microchip, però mettere almeno una medaglietta identificativa può essere utile in caso di smarrimento. È importante che questi animali vengano vaccinati anche con i vaccini più completi, quelli che cioè garantiscono una protezione nei confronti di quelle malattie come la leucemia felina o la clamidiosi, che possono essere contratte a seguito del contatto con altri gatti. Ed è importante naturalmente dotare sia cani che gatti, che stanno all'aperto molto di più rispetto al periodo invernale, di trattamenti antiparassitari specifici. Non entriamo nel dettaglio, perché poi ognuno chiederà consiglio al proprio medico veterinario di fiducia, però una protezione contro le pulci, contro le zecche, contro la filariosi, contro le zanzare ed eventualmente la leishmaniosi, della quale abbiamo detto lungamente la volta scorsa, sono tutte cose utili e importanti per far sì che i nostri animali possano godere appieno anche loro di questo periodo di eventuale vacanza. Detto ciò, siamo arrivati alla conclusione. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, per il tempo che eventualmente avete dedicato all'ascolto di queste trasmissioni. Ci risentiremo sicuramente a settembre. È stato un anno un po' travagliato, abbiamo perso qualche mese per colpa della pandemia, però saremo sicuramente di nuovo insieme da settembre in avanti a parlare di cani, gatti e cibo. Vi auguro una buona estate, vi ringrazio e vi do appuntamento a settembre. A risentirci.
Ringraziamo il dottor Piero Bianchi per essere stato con noi in questa stagione e quindi vi lasciamo con un brano, anche questo un inno un po' estivo, Rocco Hunt e Anna Mena, che hanno appunto pubblicato questo brano A un passo dalla luna. Grazie per averci seguito, buon weekend e ovviamente buon ascolto con la musica di Radio Atlanta Milano.
Guarda il cielo, è proprio lì una stella cade. Tu che balli appena uscita da un locale. Dopo un po' la timidezza ti scompare. E ci troviamo, arriva soli a fianco al mare. Fai finta che sia un passo dalla luna. E fidati se dico, sei bella da paura. Facciamo finta che l'estate è solo nostra. Anche il mare ci guarda, sembra lo faccia apposta.
Quando penso a te io sorrido e dopo non mi importa di niente. Se il vestito mi scende tu ti perdi completamente. Ora sorridi ancora, che anche se è tardi dormi da me. Ti aspetto da una vita intera, intera. Oh, che bella questa sera, stasera. Oh,
sento che ormai sei rimasta qui dentro. Non è più questione di tempo, se non vorrei alzarmi dal letto, tu resta di volto il cornetto, e poi carichiamo la macchina, senza sapere dove si va, e poi mi innamoro ma capita. Fai finta che sia un passo dalla luna, e fidati se dico, sei bella da paura.
Quando penso a te io sorrido e dopo non mi importa di niente, se il vestito mi scende tu ti perdi.
Gente che ci guarda come fossimo matti, ma io vorrei fossimo sempre così.
Quando penso a te io sorrido e dopo non mi importa di niente. Se il vestito mi scende tu ti perdi.